semplicemente David Bowie, per inaugurare la seconda ora insieme. Praticamente tutta la musica di questa seconda ora è stata scelta dal nostro secondo ospite. Davvero mi fa molto piacere ospitare il tenente colonnello Edoardo Marzocchi, capo del primo settore investigazioni preventive della Direzione Investigativa Antimafia del Centro Operativo di Firenze. Buonasera tenente colonnello, buonasera colonnello.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Senta, innanzitutto, non è da ieri che scrive questo nostro ospite, visto che ha fatto già diversi romanzi, anche diverse ricerche per quanto riguarda la propria terra d'origine, se non mi sbaglio la Maremma. Però nell'ultimo periodo si è dedicato anche alla presentazione nelle scuole, anche a esporre nelle scuole l'ultimo suo libro, se non mi sbaglio, La mafia spiegata a mia figlia, che tra l'altro, anche se è un volume, se non mi sbaglio, di più di 200 pagine, si legge molto molto bene, e praticamente ci sono anche delle storie, intervallato a delle storie anche certe volte un po' dimenticate, se non mi sbaglio, colonnello.
Sì, il libro nasce un po' dalla mia esperienza di vita e dall'esperienza lavorativa. Ovviamente, come ha detto lei, non è il primo, ho scritto altri libri frutto sempre un po' del mio vissuto, da cui ho tratto ispirazione, perché io nasco a Grosseto, quindi la mia terra è la Maremma, dove ho scritto due libri. Poi il lavoro e la vita mi hanno portato in giro dalla Sicilia, di nuovo in Toscana, a Prato, in Emilia Romagna, e questi i luoghi di lavoro, i luoghi di vita e l'esperienza mi hanno stimolato a coltivare la mia passione per la scrittura. Ultimo questo libro, La mafia spiegata a mia figlia,
che poi tra l'altro non è proprio un libro per bambini, diciamo la verità, è un libro diciamo dedicato ai grandi, per spiegare in maniera più semplice ai propri figli cos'è la mafia, ecco.
Sì, esattamente, accolto nel segno, perché è un dialogo padre-figlia sostanzialmente, intervallato da delle storie con un escamotage narrativa, da racconti di eroismo di personaggi noti ma anche meno noti. Però, come ha detto lei, effettivamente dico io nelle presentazioni, più che un libro per bambini, e non è un libro per bambini, è quasi un libro per genitori, affinché parlino di legalità, del valore della legalità ai propri figli.
Senta colonnello, io ho potuto anche vedere anche delle altre interviste, e mi è parso praticamente dai giovani che, a parte alcuni, Falcone e Borsellino e Matteo Messina Denaro, ci sia un po' di vuoto, ecco, per quanto riguarda la cultura, fra virgolette, il ricordo di cosa è successo, cosa hanno praticamente tutti gli altri interpreti, che martiri appunto della mafia, sono stati un po' dimenticati, diciamo la verità.
Sì, guardi, ha ragione, ma non se ne può nemmeno fare una colpa ai giovani, perché no. Se pensiamo che le ultime stragi di mafia risalgono al 92-93, chi è nato dopo quegli anni oggi ha più di 30 anni, quindi è anche comprensibile che poi, specialmente se uno, oltre che anagraficamente, anche geograficamente, è nato in zone, diciamo, tra virgolette, distanti dalle classiche terre note per i delitti mafiosi, certe cose le ha viste più nelle ricostruzioni televisive, nei documentari, nelle commemorazioni, ma ovviamente le percepisce un po' lontane. Questo è fisiologico, seppur mi permetta subito di agganciare, quest'anno proprio per la Toscana e per Firenze in particolare, questo mese, questo è il trentennale della strage dei Georgofili, quindi una ricorrenza drammatica importante anche per chi non era nato, insomma, proprio per la nostra comunità.
No, che lei cita, tra l'altro, cita dei luoghi di Firenze, per capirsi, cita via, sì, di Georgofili, cita anche un'altra persona di Firenze, che non solamente la famiglia di via di Georgofili praticamente, e il ragazzo che stava lì praticamente, ma sì. Cita anche Rossella Casini, che molti non sapranno neppure chi è, ecco, però
è vero,
c'è una storia dietro a Rossella Casini, se non mi sbaglio, se
allora
ce la vuoi raccontare.
Molto volentieri e con grande dolore ogni volta che ci penso, perché è una storia che veramente non tutti conoscono, ma non tutti, anche direi poche persone, perché mentre tutti o comunque la maggior parte di noi ricorda o ha sentito nominare per la tragedia ovviamente dei Giorgofili la famiglia Nencioni con le due bambine Nadia e Caterina e Dario Capolicchi, lo studente universitario che perse la vita nell'attentato, molti meno ricordano o conoscono, hanno sentito parlare di Rossella Casini, una ragazza che abitava, che viveva in Borgo La Croce, che per amore, come c'è scritto nella lapide, se qualcuno passa in Borgo La Croce per andare in centro, Borgo La Croce 2, per amore infranse la regola criminale del silenzio. Lei fu una ragazza, cercò, o magari ne parliamo dopo, ora non voglio annoiare gli ascoltatori.
Assolutamente, d'amore, si può parlare tranquillamente, anzi,
d'amore e dolore, perché una ragazza si innamorò di uno studente che andò a abitare sopra di lei nell'appartamento al piano di sopra, lei calabrese, lei poi i due si fidanzarono, due ragazzi giovani, studenti, lei lo seguì in Calabria e scoprì appena arrivata che ci fu un attentato e morì il padre del suo fidanzato, capì di essersi fidanzata con un esponente dell''Ndrangheta, e questa storia che nel bel mezzo di una faida di 'Ndrangheta, e lei con una serie di vicissitudini di rimbalzi cercò di portare via il suo ragazzo da là e di farlo anche collaborare con la giustizia a Firenze, con la magistratura, di farlo parlare, perché sapeva ci furono altri attentati, altri omicidi, e lui fu ferito, il fidanzato, lei cercò in tutti i modi di farlo collaborare, alla fine la famiglia di lui invece fece una scelta drastica, criminale, che invece contro di lei, perché la straniera, come era stata diciamo soprannominata, non doveva traviare nel loro concetto di d'onore loro il fidanzato.
Cioè, non doveva metterci il naso, per capirsi.
Esattamente, e non doveva traviarlo, nel senso non doveva spingerlo a collaborare con la giustizia, doveva farsi i fatti suoi. E questa ragazza che vide veramente decadere tutte le sue forze per farlo collaborare, a un certo punto decise di tornare a Firenze, chiamò il babbo che era un operaio della Fiat e gli disse: babbo, torno a Firenze. Da quel giorno il babbo non ha più saputo nulla della figlia. Il babbo e la mamma, in grande dolore, hanno cercato invano qualunque scampolo di verità. Solo anni dopo un collaboratore di giustizia disse che la ragazza fu uccisa e fatta a pezzi e buttata nello Ionio. Una cosa tragica, e quindi questa lapide che ammise il comune di Firenze e l'associazione Libera: mai frase più vera, per amore infranse la regola criminale del silenzio, perché una scelta d'amore a tutto tondo di questa ragazza, una bella giovane ragazza di belle speranze, veramente è finita nel peggiore dei modi, che pochi conoscono, invece merita di essere raccontata e ricordata.
È vero, è vero. Come tra l'altro ci sono altri personaggi, come potrebbe essere Leonardo Vitale, oppure un'altra strage caduta nel dimenticatoio, quella del magistrato Carlo Palermo, che sopravvisse, però praticamente vennero uccisi Barbara Rizzo e i gemellini, per capirsi. Questa fu uno fra...
Sì, ci sono. Vero. Questa è una storia tragica dei gemellini Asta in provincia di Trapani, a Bonagia, sotto Erice, una storia anche questa lontana, ma fisiologicamente lontana. Io davvero non è che chi è nato oggi può ricordare tutte le stragi di mafia, sarebbe veramente una cosa pazzesca. Però ci sono delle storie che io ci tenevo a portare alla luce, anche per noi che siamo nati in Toscana, siamo distanti da certe cose, ma è importante ricordarle, anche come gli innocenti hanno pagato veramente, non solo chi contrastava la mafia, ma anche diciamo le persone diciamo vittime casuali. Questa mamma che portava i bambini a scuola la mattina si trovò tra la macchina del magistrato, che era il destinatario di un attentato, e l'autobomba, saltò per aria, di lei non rimase nulla. una macchia di sangue in un muro. Arrivò sul posto anche il marito, aveva un'officina vicino, non distante, che sentirono tutto il botto, e non ritornò in officina perché non riconobbe nemmeno la macchia. Poi lo chiamarono i carabinieri e si scoprì, nel frattempo lui aveva telefonato alla scuola dei figli e si scoprì che i bambini non erano mai arrivati a scuola, e quindi la tragedia si era consumata. E l'unica che si salvò fu la sorellina, perché la mamma quella mattina, indaffarata con i gemellini, chiese a una vicina di casa di portarli a scuola la bambina, perché sennò lei perdeva tempo ai gemelli. Quindi la casualità della vita, no?
Sì, sì, sì.
E queste sono tragedie assurde, dove ti puoi trovare in attentati di mafia, o veramente farla scamparla per una pura casualità.
Sì, come tra l'altro le vittime innocenti che lei ha citato, dei gergofili, perché praticamente loro erano a casa loro, per capirsi, cioè erano solamente a casa loro.
La famiglia Nencioni in via Gergofili, perché erano rispettivamente uno il portiere dello stabile e un vigile urbano, le bambine dormivano a quell'ora di notte, era l'1:04 della notte tra il 26 e il 27 maggio, quindi ora di 30 anni fa, quando un fiorino bianco posizionato lì davanti fu fatto esplodere con centinaia di chili di tritolo, e dormivano. E la bambina, e anche lì io in questo senso ho fatto racconto di una passeggiata che ho fatto in bicicletta dalla biblioteca delle Oblate a via dei Gergofili con mia figlia, e mi fermo davanti all'Ulivo e le faccio vedere la lapide che c'è sulla facciata dell'immobile, e c'è impressa una cosa, anche questa che invito a vedere chi non l'avesse fatto, ma a Firenze tutti la conoscono, c'è incisa questa poesia, Il tramonto, di Nadia Nencioni, 9 anni, che aveva scritto 2 giorni prima, che era una poesia quasi profetica, tant'è che l'hanno incisa lì, poi alla Nadia Nencioni l'hanno dedicato la scuola. Questa poesia, Al tramonto, sembrava profetica, perché dice, cioè, fece anche un disegno, si può trovare anche su internet, col sole che sta andando via a letto, come dice la bambina, e poi conclude, il sole se ne va via a letto e tutto è finito.
È vero.
Con queste parole, non aggiungo altro su questa tragedia.
È vero. Senta, ci fermiamo un attimo con un intervallo musicale, ripartiamo, come le sembra?
Mi sembra il momento giusto.
Le sembra il momento giusto anche per riprendere.
Abbiamo raccontato delle storie dolorose e non di solo le storie dolorose, è fatto il libro, quindi mi sembra giusto, uno stacco ci sta bene.
Perfetto, noi mandiamo la pubblicità e mandiamo anche un brano sempre scelto da lei, ovvero gli U2, Pride in the Name of Love, davvero un gran bel brano. Ci sentiamo proprio fra un minuto, per capirsi, ripartiamo insieme questo viaggio, seppur doloroso, è un viaggio. Name of Love, U2, torniamo con il nostro ospite, il colonnello Edoardo Marzocchi. Davvero, davvero un gran bel brano che ci porta appunto altri racconti. Rieccoci qua insieme, colonnello. E come mai ha scelto questa canzone? Questa canzone che secondo me è una fra le più belle di questo gruppo, ecco.
L'ho scelta perché la cito all'inizio di un capitolo. Io poi ho fatto questa scelta, così un po' un vezzo, un po' un aggancio che mi faceva piacere fare all'inizio di ogni capitolo. Ho fatto una piccola citazione e spazio da citazioni filosofiche a sigle di cartoni animati agli U2. Ecco, la musica poi la fa da padrona perché ovviamente è una delle mie passioni insieme alla lettura e alla scrittura. E gli U2 in particolare, in The Name of Love, perché dice One Man Came in The Name of Love, un uomo venne nel nome dell'amore, è venuto nel nome dell'amore. E l'avevo agganciata, e la penso associata a un capitolo del libro dove parlo di padre Pino Puglisi, che quest'anno, poi a settembre, saranno i 30 anni dalla morte, che fu ucciso barbaramente nel giorno del suo compleanno davanti alla porta di casa sua nel quartiere Brancaccio di Palermo. Lui, che stava tra i più deboli, tra i più poveri, per cercare di portarli via dalle grinfie e dalle, diciamo, dalle lusinghe false della mafia, del quartiere di Brancaccio dominato dai fratelli Graviano, lui era un problema per i mafiosi, era un elemento di disturbo grave, e all'epoca l'elemento di disturbo veniva tolto di mezzo col metodo più semplice e più barbaro, cioè l'omicidio. Tant'è che lo aspettano due sicari sotto casa. Lui sta rientrando nel giorno del suo compleanno, dove non stava festeggiando, lui festeggiava come tutti gli altri giorni, andando in mezzo alla gente per predicare il Vangelo, la fede e la solidarietà cristiana, e cercare di aiutare i giovani. Lo chiamano per nome, lui si gira e dice semplicemente: me l'aspettavo. Quando si gira, li vede in faccia, perché lo chiamano per nome, gli dicono: questa è una rapina. Lui si gira e dice: me l'aspettavo, perché naturalmente un prete c'è, sì, poco da rapinare.
Sì, infatti.
E li sparano, uno dei due, uno è davanti, l'altro li spara da dietro e lo uccide. Ecco, sì. Pride in the Name of Love, per cui si aggancia bene a questo sacrificio di questo prete esemplare.
Tra l'altro, parlando di ricorrenze praticamente di Pino Puglisi, tra l'altro il 14, se non mi sbaglio, è proprio l'esaltazione della croce, è stato ucciso il giorno dopo, che era il 15, il giorno proprio del suo compleanno, quindi una cosa abbastanza inaudita, sì, per capirsi, proprio il giorno del suo compleanno hanno scelto, sì, proprio perché facesse forse da cassa di risonanza, ecco.
Guarda, no, è una tragedia, infatti, cioè, questa cosa del giorno del suo compleanno risuona. Però ecco, nel libro ci sono anche aspetti più leggeri.
No, ma le dico la verità, cioè, nel senso, le rapine, io ho conosciuto anche svariati sacerdoti che sono stati in missione, per capirsi, era una cosa molto, era normalissima per chi è in Brasile essere rapinato, certamente molto meno, cioè non è normale essere rapinato a Palermo, ecco, proprio sotto casa.
No, vabbè, era chiaramente
a un sacerdote, per capirsi, cioè,
poi è successo anche a Napoli, a Don Diana, un altro sacerdote, sì, impegnato, sì, cioè i religiosi sono stati colpiti. Pensa che quello, l'omicidio di Puglisi, avvenne dopo Giorgofili e dopo l'anatema di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nella Valle dei Templi, e mafiosi ovviamente, cioè, non avevano alcun timore, alcuna sensibilità religiosa.
Me lo ricordo l'anatema che fece nella Valle dei Templi quando urlò: convertitevi.
Esattamente.
Giovanni Paolo II, con parole molto forti, anzi, anche con voce molto forte lo fece.
Sì, veramente ci mise tutta la sua veemenza. Io lo paragono nel libro, e anche quando vado a fare gli incontri sulla legalità nelle scuole, ecco, io giro molte scuole per parlare non solo di lotta alla mafia ma di legalità in generale, ecco, lo paragono a il più importante libro italiano di letteratura, dove non c'è la parola mafia perché ancora non era codificata, diciamo, ma c'è fortemente l'atteggiamento mafioso.
I Promessi Sposi.
E sono I Promessi Sposi. e sono Promessi Sposi, dove l'atteggiamento dei bravi con Don Abbondio è chiaramente un atteggiamento mafioso, quelli, l'intimidazione mafiosa, no? E poi gli dicono anche il mandante, la saluta caramente il nostro padrone Don Rodrigo, ecco, l'intimidazione, la minaccia è chiara nei Promessi Sposi, per, no, per ottenere ciò che vogliono. E lì c'è la figura di Fra Cristoforo invece che si frappone, che si pone davanti a Don Rodrigo con il dito puntato, gli dice verrà il giorno, e lui gli butta giù la mano perché è talmente intimorito da questo frate così, così forte di fronte a lui. E io lo, lo paragono veramente all'atteggiamento che ha avuto Papa Giovanni Paolo II in quell'anatema che si può ritrovare su YouTube, dove veramente ci mise pancia e cuore.
È vero, ci sono anche adesso molti sacerdoti impegnati, come potrebbe essere anche Don Ciotti, tuttora. E ci sono molti sacerdoti che stanno combattendo tuttora la mafia, anche, anche altri prelati, anche Papa Francesco, per capirsi, se non sì, mi sbaglio, ha scomunicato. No, ecco,
in... Sì, anche perché sul solco di Papa Giovanni Paolo II anche Papa Francesco ha dato la scomunica ai mafiosi, in due tranche, una volta proprio dopo l'incontro di Libera, con Libera di Don Ciotti. E per restare su Libera e Don Ciotti, che è un'associazione straordinaria e si impegna contro le mafie, in Toscana abbiamo Don Andrea Bigalli, che è un sacerdote referente di Libera, molto bravo e molto impegnato per questo, sulla legalità.
Senta, colonnello, visto che lei parla di legalità e la parla anche nelle scuole, ci potrebbe essere, sicuramente c'è anche dei parallelismi tra mafia e bullismo, credo che lei l'abbia fatto e anche più di una volta nelle scuole, se non mi sbaglio.
Sì, sì, io nelle scuole parlo, ovviamente, lungi da me, cioè, che si confonda la mafia col bullismo, se no uno va in giro a dire che ho detto che...
No, assolutamente.
Il mafioso non è così, sarebbe follia pura. Ma siccome nelle scuole io parlo per sensibilizzare i giovani, io parlo dei comportamenti, degli atteggiamenti, che sono quelli che fanno la differenza, no? Anche tra i giovani, cioè per toccare con mano i comportamenti di tutti i giorni. E io gli spiego che se gli dico le caratteristiche del reato di associazione mafiosa, del 416 bis, e gli parlo di intimidazione, stato di condizione di assoggettamento della vittima e di omertà, minaccia, cioè queste, appena faccio domanda cosa vi viene in mente, la risposta è il bullismo. Ma è chiaro, perché l'atteggiamento è quello, il bullo che può magari lavorare in branco, in gruppo, però assoggetta la vittima debole, la mette all'angolo, la intimidisce, anche se non gli fa violenza, gli crea quella paura, quindi quello stato di assoggettamento per cui la vittima è ha la consapevolezza che qualora volesse li potrebbe esercitare violenza, no? Quindi quella è la chiara intimidazione e lo stato di assoggettamento, per cui fa quello che vuole, diciamo, il bullo. E poi l'omertà, questi ragazzi che si sentono più deboli, non hanno la forza di, non trovano la forza di avere fiducia, di aprirsi e di raccontare ciò che gli succede né ai genitori né agli insegnanti, e quindi la situazione degenera ancora finché la vittima non diventa ancora più vittima, e lo sappiamo, la cronaca ce lo racconta, alcune situazioni sono arrivate all'estremo per questo, cioè, sì, e questa è una situazione di comportamenti drammatica nelle scuole, cioè bisogna creare, come per chi è vessato dalla mafia, la fiducia nelle istituzioni, anche per questi ragazzi la fiducia nelle istituzioni scolastiche, nella famiglia, cioè devono aprirsi, non chiudersi. E questo è quello, quando parlo di comportamenti, a cui mi riferisco, ecco.
Colonnello, poi, rispetto a qualche anno fa, io parlo di 20 anni fa, prima dell'avvento dei social, ora è ancora, è una vessazione H24, mentre prima era la vessazione solo a scuola, alla fine, oppure
ma certo,
nei luoghi di ritrovo.
Ora si amplifica, no?
Ecco.
Ora si amplifica, perché si decuplica, si sparpaglia in giro col web, no? Con TikTok, con WhatsApp, cioè, poi hanno codificato anche dei reati su queste cose, ma al di là di questo è una cosa che si amplifica molto, e la vittima subisce ancora di più. Prima non c'erano i telefonini, se bullizzavi un ragazzo o una ragazza più debole facevi una cosa grave, ma tutto sommato rimaneva circoscritta, quindi la vittima subiva, e se aveva la forza di reagire ce la faceva, ma in ogni caso rimaneva il problema legato a quel gruppo di persone. Oggi la cosa viene amplificata enfatizzata. Quindi il senso di magari di umiliazione, di ulteriore dolore della vittima, della parte debole, viene amplificato in maniera esponenziale. Quindi è ancora peggio. Magari uno spera che quando la cosa si divulga, allora scattino le reazioni, gli anticorpi, cioè la forza, e che qualcuno ha la capacità di intervenire da parte di qualche adulto, perché quello è importante.
È vero. E praticamente lei ha fatto questo bel preambolo, questa bella riflessione su questi comportamenti che appunto riprendono anche certi comportamenti mafiosi, lungi poi dalla mafia al bullismo c'è come tra il dire e il fare, per capirsi.
Certo, sono
cose completamente diverse, completamente,
non c'è dubbio,
assolutamente, cioè,
però perché bisogna parlare di soprattutto con i giovani di cose che toccano con mano, che possono succedere o che hanno visto o che gli sono successe, e bisogna parlare di cose che sentono vicine in qualche modo.
Sì, perché ha detto bene, perché ormai le ultime stragi ci sono state nel 1993, le ultime stragi tra virgolette pubblicizzate, per capirsi, perché
sono 30 anni.
Perché poi la mafia in certi ambiti, io non parlo solamente di quella siciliana, ma la mafia ha tanti nomi, per capirsi, continua a uccidere tutt'oggi. Ecco.
No, ma infatti, guardi, ha detto un'altra cosa importante che affronto, e per chi vorrà leggere il libro, quello che sto per dire lo trova direttamente nella quarta di copertina del libro. Cioè, io cito una frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parla di mafie al plurale oggi, perché negli anni, da 30 anni a questa parte, le mafie sono cambiate, al di là di come le vogliamo chiamare, no? Cioè Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, o con i nomi delle mafie straniere, sono le caratteristiche di quelle associazioni criminali che fanno la mafia. Il Presidente Mattarella, nell'insediamento come Presidente della Repubblica, disse, lui che subì l'omicidio del fratello, sì, per mano della mafia, quindi sa benissimo, oltre alla sua figura istituzionale, di cosa parla, disse: le mafie sono un cancro pervasivo, diffuse anche in aree geografiche storicamente immuni oggi, quindi lontane dalle terre d'origine, un cancro pervasivo che distrugge speranze, sogni, impone giochi e praticamente sopprime ogni forma di libertà.
Detto tra me e lei, visto che lei è alla direzione investigativa antimafia, se le mafie non ci fossero più, non avrebbe senso che ci fossero ancora le direzioni investigative antimafia. Nel senso,
assolutamente.
Capisce questo mio
la speranza,
questo mio ragionamento spicciolo, però le mafie si sono evolute,
si sono evolute, cambiano vestito. Se in alcuni luoghi, in alcuni contesti mettono ancora le molotov davanti alle saracinesche dei negozi o degli esercizi commerciali per stimolare a pagare il pizzo, per indurre a pagare il pizzo, in alcune realtà italiane, ma c'è stato un esempio anche a Firenze, di fronte a una pizzeria dove un gruppo di esponenti di un clan camorristico aveva fatto quest'atto di intimidazione. C'è stata proprio l'altro ieri una sentenza di conferma di condanna. Praticamente, se da un lato c'è questo atteggiamento visibile, dall'altro c'è l'atteggiamento non visibile, perché hanno cambiato modo di fare, negli anni hanno capito, un po' perché lo Stato sul sangue delle vittime ha avuto una forza di reagire anche straordinaria e costante, c'è un impegno costante di forze dell'ordine e magistratura che si sono adeguate e sono incisive nella lotta, e poi magari parliamo anche come possiamo essere più incisivi. Dall'altro hanno cambiato perché hanno visto che non premia più fare le stragi eclatanti, come far saltare l'autostrada a Capaci o far venire giù un palazzo, come quasi successe in via D'Amelio, ma merita invece che pensare a controllare il territorio, infiltrarsi nell'economia legale, fare investimenti nei settori che producono, il turistico alberghiero, il commercio, negli appalti pubblici. Hanno visto che ci sono altri una mafia più affaristica e meno stragista,
Sì, è vero. Senta, facciamo un'altra piccola interruzione, se lei vuole, almeno sì, la faccio riprendere fiato, perché, perché è piacevolissimo sentirla, le dico tra me e lei, si potrebbe andare avanti fino a mattina inoltrata, più che notte.
No, ma non stanchiamo, insomma, staccherebbe qualcuno, cambierebbe stazione, quindi insomma, e lo capirei, insomma.
No, no, ma almeno io spero che anche i nostri radioascoltatori, ma io credo che questo argomento tocchi a molte persone, ecco, e quindi è un argomento molto interessante. E noi andiamo con la nostra prossima canzone, che è un successo dei Pink Floyd, tra l'altro ha citato anche fuori dalla diretta Roger Waters, se non mi sbaglio.
Sì, sono stato al concerto recentemente a Bologna.
È andato al concerto, noi ci ascoltiamo una fra le più belle canzoni, se non mi sbaglio, In the Dark Side of the Moon.
Quale sta per me?
Asendem, In the Dark Side of the Moon.
Asendem, Dark Side of the Moon, assolutamente.
Sì, vero, ecco. E ci sentiamo proprio bellissima fra qualche minuto. Bellissima questa canzone, a me piacciono tantissimo. Il colonnello ha colto proprio nel segno, perché praticamente ha messo una canzone che a me piace tantissimo, come piace tantissimo tutto l'album, e lo ringrazio perché abbiamo fatto un salto, se non mi sbaglio, nel 1973. Data di uscita di questo lavoro, e con tanti ricordi, se non mi sbaglio.
Sì,
vero?
È un pezzo secondo me meraviglioso. Meraviglioso. Io anche lì, quando è una citazione che faccio all'inizio di un capitolo, e praticamente As and Them lo collego nel Dark Side of the Moon, ovviamente ha un altro senso. Io lo collego a noi e loro, quel noi e loro che partono come persone comuni e poi scelgono e imboccano strade diverse. Quindi chi sceglie la giustizia, la legalità, chi sceglie la criminalità. Questo era il senso del mio aggancio con As and Them nel libro.
Poi ci sono svariate altre citazioni, se non mi sbaglio, da Gig Robot fino ad arrivare a Sant'Agostino, passando da Johnny Stecchino, poi Saviano, Ungaretti, David Bowie,
sì,
Fiba.
Ce ne sono tante, diciamo che le citazioni, appunto, come detto all'inizio, sono anche un vezzo, una cosa stilistica, c'è chi le salta a pie pari e chi non interessano, perché interessa il succo del libro, come si dice. Però le aggancio, ha detto Gig Robot, perché io essendo nato nel 73, ho vissuto quella stagione degli anni 80 dei cartoni animati giapponesi, di cui sono rimasto un nostalgico fan, voglio dire... E la mia figliola mi dice: babbo, sei vecchio. Ha ragione. Io dentro di me non mi sento così vecchio, però
noi abbiamo un anno di differenza, per cui anche a me da del solito Matusa, come dicono a Milano, per capire.
Si dice una volta a Milano, però perché anche lì i cartoni animati, i supereroi, i robot, perché parlo appunto di supereroi e di eroi. Perché lì sono i supereroi. Se si va a sentire, a parte le sigle stratosferiche di quegli anni, da Gig Robot a Daitan Trevoli, ci sono delle sigle meravigliose.
È vero.
Ma poi in quelle sigle raccontano che i nostri supereroi, in quel caso i robot, vengono per salvare il mondo dal male, no? Per salvare l'umanità.
È vero.
Con i loro superpoteri salvano l'umanità, perché non siamo buoni a salvarci da soli. Ecco, io invece poi nel libro faccio il parallelismo con gli eroi senza il super, cioè questi eroi di tutti i giorni, che poi alcuni dei quali, come si è detto all'inizio, conosciamo, e conosciamo le loro storie e i loro nomi, come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici e tanti altri, Rosario Livatino, che si sono sacrificati per la giustizia. Ma nessun eroe, quello che sottolineo nel dialogo con mia figlia, nasce con l'idea di diventare eroe, ovviamente, nasce con l'idea di fare del proprio meglio, cioè di fare il proprio dovere, che sia un magistrato o sia un pasticcere. Ognuno nasce per fare una vita normale, parlo ovviamente di scelte di legalità, ovviamente mi riferisco a questa categoria, ma non nasce con l'idea di diventare un eroe. Un eroe purtroppo ci diventa dopo, quando ce ne accorgiamo che era un eroe, quando arriva il momento del sacrificio, no? E quindi parlo di questi eroi che non hanno la corazza, ma si vestono come persone normali che vanno al lavoro tutti i giorni, e noi non li vediamo. Infatti, mi permetto, faccio il paragone con gli Incredibili, anche una normale famiglia di supereroi, no?
Sì, è vero. Poi ci sono anche dei capitoli più leggeri, diciamo la verità,
sì.
Qualche capitolo più leggero in un libro che è davvero molto impegnato e impegnativo, ci devono essere, ecco, per capirsi.
Sì, perché non è che può essere un libro che ti assorbe, ti stanca e ti fa star male dall'inizio alla fine. Io racconto poi la vita quotidiana, perché cerco di fare, ecco, il taglio narrativo che ho voluto dare nel libro, perché di mafia hanno scritto in tanti, sicuramente anche meglio di me. Quello che volevo fare io, perché non abbiamo detto una cosa all'inizio, perché ho scritto questo libro? Sì, perché sono la direzione investigativa antimafia e mi piace scrivere, ma poi perché ho lavorato in Sicilia, la mia prima esperienza di comando fu in provincia di Palermo, e poi uscendo a Palermo ho conosciuto colei che è diventata mia moglie, e quindi che mi ha seguito in Toscana, è tornata con me in Toscana, sono nate le nostre figlie che sanno che lavoro fa il babbo, con le quali torniamo spesso in Sicilia, hanno visto anche quei luoghi di sacrificio, quei luoghi monumentali. Ecco, Allora, diciamo, il libro però vuole raccontare anche la vita di tutti i giorni, appunto, e si fa anche raccontando non solo la mafia, quella stragista, ma raccontando gli episodi di legalità e di illegalità, come ho detto prima, il bullismo, l'overtà, ma anche sciocchezze, errori che si fanno, cose a cui si può rimediare e cose a cui non si può rimediare, per spiegare la legalità. Quello che dico nelle scuole, si parla del 416 bis, dico: ragazzi, ma non c'è bisogno di essere laureati in giurisprudenza per sapere se una cosa è giusta o sbagliata. E qui mi aggancio a citare Sant'Agostino, che ora le citerò per arrivare un po' più in profondo. Dio, ci sono, parlando sempre di comportamenti, ci sono dei comportamenti che bisogna capire da noi che sono giusti o sbagliati, al di là del codice penale. Se per strada vedi una persona che prende a calci gratuitamente un cane, lo capisci da solo che è un atto ingiusto e sbagliato e grave. Non c'è bisogno di sapere qual è l'articolo che parla di maltrattamento di animali. Ecco, quindi il giusto e lo sbagliato vanno maturati dentro di noi, nella crescita, nella formazione, grazie ai genitori, alla scuola, no? All'istruzione, alla cultura. E infatti, per citare Sant'Agostino, c'è una frase delle Lettere di Sant'Agostino, quindi si va molto in là nel tempo, che dice: non si è buoni per paura del castigo, ma per amore della giustizia. Ecco, io credo questa sia l'essenza fondamentale del libro e del concetto di legalità, cioè il trovare il valore dentro di noi, grazie all'educazione che abbiamo ricevuto, grazie alle nostre esperienze.
Infatti, è la frase che secondo me regge tutto il libro, questa La mafia spiegata a mia figlia di Armando Editore, che sicuramente, secondo me, non dovrebbe mancare nelle proprie biblioteche, perché è un libro che ricorda eventi e lo fa in maniera anche, tra l'altro, che lascia qualcosa dentro, che lascia molto, che lascia davvero un'impronta, almeno a me, non so agli altri, a chi l'ha letto. Però lascia da pensare, lascia da riflettere, e anche per riflettere di storie meno note che tante volte sono cadute nel dimenticatoio, o per chi non è addetto ai lavori non le sa proprio, per capirsi.
Sì, sì, io spero lasci qualcosa tra il serio e il faceto, soprattutto il serio, ma il faceto serve sempre, perché la vita di tutti i giorni è così, sì. Facciamo una battuta, scherziamo e poi ci accorgiamo che ci succede o assistiamo a una cosa di una serietà, di una gravità assoluta, e veniamo spiazzati. La capacità nostra è anche quella di reagire e di fare la scelta giusta. Questo è il senso. Io racconto di sciocchezze, errori che ho fatto, come dicevo, le bischerate, come sì. Si dice noi in Toscana, sì. Da ragazzi, una volta da giovane venne a ballare, mi ricordo, da Grosseto, si venne, si faceva le macchinate neopatentate, si venne a tutto fuoco a Firenze a ballare all'epoca alle cascine, al Meccanò,
sì.
E poi tornammo giù di notte sulla Senese, rischiando la vita. Ecco, oggi, cioè, ci è andata bene.
No, io, cioè,
potevamo essere sul giornale con le stragi del sabato sera. No, mia figlia mi sentirei male.
Io l'ho raccontata fuori dalla diretta al precedente ospite, perché tante volte dico che la vita è proprio una questione di fortuna. E a me è successo qualche anno fa, e stiamo parlando del 1996, quindi una bella vita fa, che praticamente il mio cugino, praticamente eravamo in due in macchina e praticamente ci schiantammo a 130 in autostrada, e la fortuna volle che la macchina, praticamente dopo un loop, praticamente almeno io credevo di essere in lavatrice, sono attimi che uno non può scordare. Il caso volle che ci fermammo nella corsia d'emergenza. E sono cose che poi segnano, e tante volte vedo delle stragi in autostrada di persone che non sono state fortunate come me. Ci sono tante cose che ha il fato, ecco. Uno si fa le proprie domande, magari, se dietro ci fosse stato un tir, cioè tante domande che uno può farsi, ecco, per capire.
Ma io infatti le racconto nel dialogo con mia figlia, le racconto al lettore, cioè per far capire che gli errori li abbiamo fatti tutti,
certamente
li possiamo fare tutti, gli sbagli, l'importante è acquisirne finché si possono, tanto finché si possono raccontare, e poi che non siano sbagli o errori irrimediabili.
È vero,
cioè Ecco, questo è l'importante, perché nessuno è perfetto e non posso pensare ora di tenere le figlie piccole sotto una campana di vetro a vita, bisogna fare le nostre esperienze, però ecco, bisogna tenere sempre un po' la mente lucida e fidarsi anche dei consigli di quelli che oggi ci chiamano più vecchi, ma insomma dare un pochino ogni tanto ascolto per capire qual è la strada giusta da seguire, perché poi la vita è fatta di scelte,
è
fatta
vero.
di scelte quotidiane. E quindi tra i giovani come tra i meno giovani, insomma, e quindi capire, intanto avere il bagaglio, lo zaino pieno di valori forti e giusti, e quindi quelle convinzioni che ci fanno saper scegliere, e quindi quel bagaglio culturale, familiare, dell'istruzione, e poi quella capacità di poter sapere da che parte andare nel momento giusto.
Infatti, un piccolo si potrebbe fare però anche adesso, un piccolo excursus, visto che anche il libro precedente parla di legalità, visto che lei, come ha detto lei praticamente, prima di essere a Firenze è stato a Prato, e a Prato praticamente nell'ambiente pratese ha scritto un altro libro, ecco, se non mi sbaglio.
Sì, io avevo scritto un romanzo, quello era un romanzo, Dove tutto finisce. Devo rendere assolutamente merito a una piccola perla, che è la prefazione mi fece Sandro Veronesi, un amico e scrittore due volte premio Strega, che mi fece che è di Prato. Questo libro racconta il titolo Dove tutto finisce, volutamente un titolo malapartiano, che forse Malaparte scrive a Prato, dove tutto viene a finire, l'onore, la miseria, la povertà del mondo. E quindi racconto un'esperienza mutuata anche dalla mia esperienza lavorativa di 5 anni nel pieno della crisi del distretto tessile, di un capitano della Guardia di Finanza, guarda caso, che si trova a indagare nel sottobosco di illegalità cinese, tra soppalchi, tra mezzi e illegalità. Però poi viene fuori un romanzo che è quasi un saggio in controluce, che, come l'ha definito qualcuno, dove non è un giallo di per sé, ma intreccio delle storie di solitudine e dolore in una Prato sommersa dalla crisi, dove ognuno cerca di tirare avanti, perché è una realtà che io ho toccato con mano tra il 2008 e il 2012, che mi ha rapito veramente, e veramente non solo quell'illegalità cinese, ma anche i soggetti costretti a lavorare tutto il giorno, fino al limite della tragedia, tragedie che sono successe, che sono sui giornali, sono nelle cronache, si trovano su internet, sfruttati dai loro stessi connazionali, sfruttati dagli italiani, quindi c'è sempre qualche vittima e qualche carnefice, tutti alla ricerca di un futuro migliore a scapito di qualcun altro. Ecco, quello è un libro a cui tengo molto, perché poi è ancorato molto a quella realtà.
Dove le commesse sono veramente all'osso, se non di più, per capirsi.
Si
sta parlando di centesimi, ecco, di centesimi di euro, per capirsi, in qualche caso.
Sì, ho fatto molte perquisizioni, accessi in questi capannoni dove entri, trovi veramente il triciclo legato alla macchina da cucire, o i bambini, i neonati nelle cassette della frutta, che dormivano lì in braccio, cioè situazioni dove ti si stringe il cuore, per quanto poi ci fosse un sistema di illegalità consolidato che dovevi comunque contrastare, però siamo delle persone, si va in dei luoghi dove ci vuole tanto rispetto per la persona, e poi cercare di fare il nostro dovere al meglio.
È vero.
Però non bisogna dimenticare l'umanità.
È vero.
Il lato umano.
Anche se lei è partito però con un romanzo molti anni fa, un po' fra il serio e il faceto, che riguarda un mondo che è stato citato proprio in questi giorni con gli affitti, per capirsi, con gli affitti stratosferici. Gli affitti,
ecco, era il mio caso.
Vero,
il libro si intitolava Fuori Corso.
Vero?
E parlava... Era un libro tardo adolescenziale, mi verrebbe da dire, che parlava di uno studente grossetano fuori corso all'Università a Siena. Non era proprio il mio caso, ma nemmeno molto distante, perché a Grosseto non c'era l'università e io, per esempio, facevo il pendolare a Siena, oppure come molti poi prendevamo un appartamentino, condividevamo un appartamentino in affitto. Ecco il problema di questi giorni, delle tendopoli davanti a presidio, davanti all'università, per contrastare il caro, per protestare contro il caro affitti, però era un libro abbastanza scansonato su delle delusioni d'amore e problemi di studio, dello studente, il caso studente fuori sede, ma anche di serata in compagnia dove il gruppo di amici riesce a ritirarti su dalle delusioni. Poi io questa vita l'ho fatta parzialmente, perché poi vinsi il concorso per l'Accademia della Guardia di Finanza e partì per Bergamo, e questa vita universitaria mi era rimasta un po' incompiuta dentro, e la volli mettere nero su bianco.
La volle sviscerare, ecco, per capirsi. E tra l'altro credo dalla sinossi sia anche un libro abbastanza divertente, tra il serio e l'allegro.
Ma sì, vero? Ritengo che facesse divertire. Oggi magari me lo sento ovviamente molto lontano, però mi sono divertito a scriverlo, e chi l'ha letto, a chi è piaciuto.
Poi ci sono altri due libri praticamente forse più dedicati alla sua terra, alla Maremma, che se non mi sbaglio scritti sì. Anche con suo padre.
Sì, mio padre è un grossetano doc, un grande cultore di storia locale, una persona che devo dire della storia di Maremma sa tutto, lo dico veramente, ecco, con grande rispetto. Non è uno storico per istruzione, ma è uno storico di fatto diventato storia locale. Lui tiene una rubrica su un quotidiano ogni domenica da molti anni, dove racconta ogni domenica una storia che riguarda il territorio. Ci mettemmo lì per passione e per divertimento, e abbiamo messo insieme due libri sul linguaggio della Maremma e su alcune storie che hanno segnato il territorio, di persone che in qualche modo sono state legate alla Maremma. Si pensa alla campionessa del mondo di windsurf Alessandra Senzini, per citare un caso più recente, che è maremmana, che ha orgoglio di quella terra dove il pomeriggio soffia il maestrale sulle coste di Maria Grosseto e Castiglione della Pescaia, oppure si pensi, che so, a Italo Calvino, che decise di stabilirsi a Roccamare, dove scrisse le lezioni americane. Poi si sentì male, non riuscì a completarle, fu portato in elicottero a Siena, morì a Siena, però volle essere sepolto e rimanere per l'eternità a Castiglione della Pescaia, nel cimitero di Castiglione della Pescaia, che è su una collina, sotto una coltre di rosmarino che guardava il mare. Italo Calvino, ecco, riposa a Castiglione della Pescaia.
Perfetto, è arrivato però anche il momento dei saluti adesso.
Questo è doloroso, ma tocca.
Questo tocca, sì, è vero, colonnello. È veramente un momento doloroso, perché, come le dicevo, io continuerei a parlare insieme a lei nella notte di Radio Mugello, per capirsi.
Io con grande piacere, ma non vorrei abusare della pazienza degli ascoltatori.
Come dico sempre, io spero di aver preso la sufficienza, perché lo dico a tutti gli scrittori. perché di solito lo dissi alla mia prima intervista con una scrittrice. Ero molto più legato, perché logicamente vengo dal mondo musicale e meno dal mondo della scrittura, le dico la verità. Cerco di prepararmi adesso in maniera quasi maniacale, nelle mie notti praticamente leggo i libri degli scrittori, e nelle mattine molto presto, per capirsi, e cerco di prepararmi in maniera, spero in maniera esauriente per voi, ecco, tutto lì.
No, io la ringrazio, perché è impeccabile. Casomai il problema poteva essere io.
No, il problema sono sempre io, perché io dico a tutti gli scrittori che noi la voce è la vostra, voi siete i protagonisti e noi diventiamo dei soprammobili, per capirsi. E poi, come dico a tutti, la frase che ci ripete tutte le volte il nostro direttore artistico: facciamo del nostro peggio perché del meglio non ci riesce. lo dice sempre, è anche un modo per non farci montare la testa.
E io mi permetto di chiudere allora con una chiusura che c'è nel libro, che proprio si parla di citazioni, del nostro meglio, che è lo spirito con cui secondo me invece bisogna fare ogni giorno, che è il motto che mi porto dietro da quando ho fatto il lupetto a Boy Scout.
Senta, però ci sono tre canzoni in questione. Quale sceglie delle tre adesso? Se la ricorda a mente le tre che...
Mi ricordo qualcosa, aspetti. C'era Per la bandiera degli stadio.
Sì, poi...
Poi mi aiuti, perché...
La cura di Franco Battiato. E la terza è il supereroe di Mr. Rain. Ce l'ho tutte e tre. Cioè,
ce l'ho tutte e tre.
Sì, basta sceglierle.
Io guardi, farei una scelta in controtendenza.
Sì.
Perché si è detto finora che le figliole mi danno del vecchio, io andrei con supereroi e si ristabilisce un equilibrio. Siamo andati con i Pink Floyd, dei Bowie. Io andrei con supereroi che dà uno spirito più immediato, più recente e più attuale.
Perfetto, perfetto. Io la ringrazio. Non so se vuole salutare.
Grazie
qualcuno, è liberissimo di farlo.
Io ringrazio gli ascoltatori, chi ha avuto il piacere e la pazienza e l'interesse per seguirci. E questo è il mio ringraziamento, sperando di aver lasciato qualche riflessione in qualcuno di loro.
Io spero proprio di sì. Noi ci salutiamo fuori dalla diretta, intanto le auguro un buon proseguimento e una buona serata.
Buona serata e buonanotte.